Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera, buonasera. Volevo dedicare alcune trasmissioni a un tema che mi pare molto importante, soprattutto negli ultimi decenni la Chiesa, il Magistero ha insistito molto su questo aspetto, la figura del laico, cioè chi è il laico, che cos'è il laicato, che ruolo ha nella Chiesa, qual è la vocazione. E avrei voluto partire dai documenti, i primi documenti in cui la Chiesa in maniera molto esplicita comincia a parlare della vocazione del laicato, sono alcuni discorsi di Pio XII, anche se prima di lui, soprattutto Pio XI, anche San Pio X avevano parlato a lungo, diverse volte, non a lungo, ma diverse volte della figura del laico. Però è certamente dentro i documenti del Concilio Vaticano II che noi troviamo questa prima elaborazione dottrinale della figura del laico in maniera compiuta e molto importante. C'è una dichiarazione, l'Apostolica Maxtuositate, proprio dedicata all'apostolato dei laici, e poi c'è un capitolo della Lumen Gentium, che è la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, che è dedicato al capitolo capitolo quarto, è dedicato alla figura del laico. Poi però ho pensato anche che Papa Leone ha cominciato a dedicare da un po' di mesi le catechesi delle udienze del mercoledì ai documenti del Concilio Vaticano II. È già esaurito il primo documento che ha affrontato, che è quello che riguarda la parola di Dio, e adesso sta affrontando forse il più importante, o comunque sicuramente uno dei più importanti documenti del Vaticano II, che è la Costituzione dogmatica Lumen Gentium, proprio sulla Chiesa, che cos'è la Chiesa, qual è il compito della Chiesa, e che penso si possa dire, io non sono un teologo, però penso si possa dire che è il tema maggiormente affrontato dai 3 anni dei lavori conciliari, cioè riflettere molto sulla Chiesa, presentarla in una luce particolare, un po' diversa da quella con cui era stata rappresentata nei secoli precedenti, dopo il Concilio di Trento, diciamo così, dove la Chiesa era sempre presentata soprattutto come una società, umano-divina naturalmente, ma erano stati sempre sottolineati soprattutto gli aspetti giuridici. La Lumen Gentium vuole dare un taglio diverso. Allora, prima di arrivare a parlare del laicato, tutta questa introduzione per dirvi questo, mi è sembrato giusto riprendere, partendo dagli interventi del Papa, di Papa Leone, che cosa dice la Lumen Gentium sul laicato, poi vedremo anche, ma in generale qual è il taglio così che la Costituzione Lumen Gentium vuole dare sulla Chiesa. E allora comincio con il leggervi l'intervento di Papa Leone, che è stato fatto il mercoledì 18 febbraio di quest'anno, il primo dedicato alla Lumen Gentium. Il mistero della Chiesa, sacramento dell'unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. cari fratelli, il Concilio Vaticano II, ai cui documenti stiamo dedicando le catechesi, quando ha voluto descrivere la Chiesa, si è anzitutto preoccupato di spiegare da dove essa tragga la sua origine. Per farlo, nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium, approvata il 21 novembre 1964, ha attinto dalle lettere di San Paolo il termine mistero. Scegliendo tale vocabolo, non ha voluto dire che la Chiesa è qualcosa di oscuro e incomprensibile, come a volte comunemente si pensa quando si sente pronunciare la parola mistero. Esattamente il contrario, infatti, quando San Paolo utilizza, soprattutto nella lettera agli Efesini, tale parola, egli vuole indicare una realtà che prima era nascosta e ora è stata rivelata. Allora, come accennavo prima, nei secoli precedenti, il Concilio Vaticano II, soprattutto dopo il Concilio di Trento, la Chiesa veniva presentata soprattutto nel suo aspetto di società, che ha una sua struttura giuridica, una società gerarchica, dove c'è un'aristocrazia, se vogliamo usare questa espressione, rappresentata dai cardinali, dai vescovi, dove c'è un monarca che è il Papa, eletto dai cardinali, e dove c'è un popolo articolato, ma un popolo che è appunto il popolo di Dio, composto dai laici, e da tutti i battezzati, diciamo così, poi diviso in clero e laicato. Con la Lumen Gentium, il Magistero invece ci vuole sottolineare, non invece, cioè non è in contrapposizione, ma è una sottolineatura diversa, ci vuole sottolineare, come dice Papa Leone, la Chiesa con il termine mistero, ma mistero non nel senso che non si capisce niente. Al contrario, mistero nel senso di come lo presenta San Paolo, cioè qualche cosa che viene rivelato da Dio agli uomini, che gli uomini possono capire fino a un certo punto, perché la ragione con cui riflettono ha dei limiti, ma devono accogliere l'insieme della rivelazione, accoglierlo per fede, perché è Dio con la sua autorità si rivela e ci parla. Quindi, mistero non perché è incomprensibile, ma mistero nel senso che è qualche cosa che viene rivelato, che prima era ignoto, che prima non era conosciuto, e viene come una realtà che viene rivelata a Dio dopo essere stata nascosta. Si tratta, continua Papa Leone, del disegno di Dio che ha uno scopo: unificare tutte le creature grazie all'azione riconciliatrice di Gesù Cristo, azione che si è attuata nella sua morte in croce. Cioè, a che cosa serve la Chiesa? Sostanzialmente a convocare, adesso vedremo poi cosa vuol dire questo termine, questo verbo, convocare tutti gli uomini, tutte le persone che vengono chiamate, e tendenzialmente sono chiamati tutti, perché il sacrificio di Cristo è universale, convocate alla presenza del rinnovo del sacrificio di Cristo, la messa. La messa sostanzialmente è l'assemblea dove vengono convocati tutti gli uomini perché assistendo al rinnovarsi, al ripetersi in modo incruento del sacrificio di Cristo, cioè ciò che avviene nella messa, si sentano in comunione con Lui. Lo adorino. E in qualche modo, attraverso la comunione eucaristica, diventino una cosa sola con il loro Salvatore. Ma questa è, diciamo così, è il culmine, l'Eucaristia è il culmine dell'azione salvifica portata avanti dalla Chiesa dopo la morte del suo fondatore a beneficio di tutti gli uomini. Questo si sperimenta prima di tutto nell'assemblea riunita per la celebrazione liturgica. Lì le diversità sono relativizzate, ciò che conta è trovarsi insieme perché attratti dall'amore di Cristo, che ha abbattuto il muro di separazione tra persone e gruppi sociali, come dice San Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 2. Quindi, assemblea eucaristica. Viene rinnovato in modo incruento il santo sacrificio della croce, attorno al quale si compone l'assemblea dei convocati, tutti gli uomini, e nel quale il rinnovo del sacrificio, nell'assemblea, nella celebrazione della messa, scompaiono tutte le differenze di classe, di età, di censo, di autorità, tutti gli uomini sono figli di Dio. E non è una forma di comunismo, cioè non è l'imposizione dell'uguaglianza, ma è il riconoscimento che ciascuna persona, pur con le sue caratteristiche, le sue diversità rispetto a tutti quelli degli altri, è un figlio di Dio, qualunque ruolo abbia nella società, e tutti, dal re al presidente della Repubblica, all'ultimo appena nato, sono figli di Dio, sono creature del Signore. E davanti e nella celebrazione della messa questo plasticamente si realizza, avviene, si vede. Per San Paolo il mistero è la manifestazione di quanto Dio ha voluto realizzare per l'umanità intera e si fa conoscere in esperienze locali, che gradualmente si dilatano fino a includere tutti gli esseri umani e persino il cosmo. E questo è l'auspicio della Chiesa, la Chiesa missionaria, rivolta a tutti. A tutti gli uomini di tutte le latitudini, addirittura al cosmo, al mondo creato. La condizione dell'umanità è una frantumazione che gli esseri umani non sono in grado di riparare, benché la tensione verso l'unità abiti il loro cuore. Noi possiamo anche desiderare l'unità. E se siamo bravi cristiani la desideriamo, e tuttavia non siamo capaci di realizzarla, perché siamo stati frantumati dal peccato. Non dimentichiamoci mai il peccato originale che esiste, ne vediamo le conseguenze, ne sentiamo dentro di noi le conseguenze. Non è un peccato che abbia radicalmente sconvolto la natura umana, come pensano i protestanti, tuttavia è un peccato che ha ferito, indebolito la natura di ogni uomo che nasce nel peccato. Il battesimo cancella questo peccato, permette all'anima, al battezzato di entrare nella comunione con Cristo, con Dio, ma non cancella gli effetti, le ferite, le debolezze, la tendenza al male che rimane in ogni creatura. E pertanto la lotta, la vita dell'uomo, come dice San Paolo, è milizia super terra, ma è un combattimento lungo la terra. Lungo il corso della vita sulla Terra, fra queste due tendenze, questi due amori, diceva Sant'Agostino, l'amore di sé fino al disprezzo di Dio o l'amore di Dio fino al disprezzo di sé. E qui sostanzialmente ciascuno di noi deve scegliere se amare Dio o amare se stesso. In questa condizione si inserisce l'azione di Gesù Cristo, il quale mediante lo Spirito Santo vince le forze della divisione e il divisore stesso. Trovarsi insieme a celebrare, avendo creduto all'annuncio del Vangelo, è vissuto come attrazione esercitata dalla croce di Cristo, che è la manifestazione suprema dell'amore di Dio. È sentirsi convocati insieme a Dio, insieme da Dio. Per questo si usa il termine ecclesia, cioè assemblea di persone che riconoscono di essere convocate. Sicché vi è una certa coincidenza tra questo mistero e la Chiesa. La Chiesa è il mistero reso percepibile. Questa convocazione, proprio perché attuata da Dio, non può tuttavia limitarsi a un gruppo di persone, ma è destinata a diventare esperienza di tutti gli esseri umani. Perciò il Concilio Vaticano II, all'inizio della Costituzione Lumen Gentium, afferma così: la Chiesa è in Cristo, in qualche modo, il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Con l'impiego del termine sacramento e la conseguente spiegazione, si vuole indicare che la Chiesa è nella storia dell'umanità espressione di quanto Dio vuole realizzare. Per cui, guardando ad essa, si coglie in qualche misura il disegno di Dio, il mistero. In questo senso la Chiesa è segno. Inoltre al termine sacramento si aggiunge anche quello di strumento, proprio per indicare che la Chiesa è un segno attivo. Infatti, quando Dio opera nella storia, coinvolge nella sua attività le persone che sono destinatarie della sua azione. È mediante la Chiesa che Dio raggiunge l'obiettivo di unire a sé le persone e di riunirle tra di loro. Quindi questo è un po' il compito, il ruolo che ha la Chiesa, convocare le persone, unirle e tenerle insieme, tenerle unite in nome di Cristo, del suo sacrificio che è universale, quindi si rivolge a tutti gli uomini. L'unione con Dio trova il suo riflesso nell'unione delle persone umane. Cioè, la prima cosa che noi dobbiamo, a cui dobbiamo tendere è l'unione con Dio, ma poi, proprio in conseguenza di questa unione, dobbiamo trasferire questo senso di unione, di comunione con tutte le altre persone create. Questo è molto importante perché è il segno della missionarietà del cristiano, che ricevendo il battesimo riceve anche il mandato che Cristo affida agli apostoli ascendendo al cielo, come avverrà fra pochi giorni, il mandato di andare ad annunciare il Vangelo, di andare a predicare il Vangelo della salvezza a tutti gli uomini di tutte le nazioni. Questo Gesù dice, ascendendo al cielo, ai discepoli e agli apostoli, credo che fossero presenti non solo gli apostoli, ma anche alcuni discepoli. Andate ed evangelizzate in tutto il mondo. Anche qui teniamolo bene a mente, perché questa è la caratteristica essenziale della Chiesa. Della Chiesa di tutti i tempi, perché noi possiamo sottolineare l'aspetto giuridico, possiamo sottolineare l'aspetto misterico del mistero, l'aspetto della comunione, l'aspetto del popolo, sono tante espressioni tutte adeguate nei confronti della Chiesa, no? La Chiesa come popolo di Dio, la Chiesa come sacramento di salvezza, la Chiesa come assemblea, più l'Eucaristia, insomma, come assemblea dei convocati. Noi dobbiamo scegliere sostanzialmente quella assunta dal Magistero nel nostro tempo, prevalentemente. Anche se, poi vedremo, sono diversi gli aggettivi con cui il Magistero indica la Chiesa a secondo delle circostanze anche nel nostro tempo. Ma poi, qualsiasi sia l'epoca, il compito della Chiesa è quello di portare il Vangelo, di annunciare il Vangelo, di salvare le persone, di salvare gli uomini, la salus animarum, la salvezza delle anime è il compito principale della Chiesa. Attraverso, soprattutto, non esclusivamente, ma soprattutto attraverso la predicazione del Vangelo, la testimonianza del Vangelo. Questo testo, la Lumen Gentium, permette di capire il rapporto tra l'azione unificatrice della Pasqua di Gesù, che è mistero di passione, morte e risurrezione, e l'identità della Chiesa. Nel contempo esso ci rende grati di appartenere alla Chiesa, corpo di Cristo risorto e unico popolo di Dio pellegrinante nella storia, che vive come presenza santificatrice in mezzo a un'umanità ancora frantumata, quale segno efficace di unità e di riconciliazione tra i popoli. Adesso, prima di arrivare alla figura del laico a cui vorrei arrivare, ma vi leggo anche la seconda catechesi sulla Lumen Gentium. La prima è questa che vi ho letto, il mistero della Chiesa. La seconda è realtà, la Chiesa come realtà visibile e spirituale. Che cos'è la Chiesa? Beh, la Chiesa è quella realtà umano-divina che ha i piedi per terra e la testa in cielo. Tradizionalmente si usa dire la Chiesa militante, la Chiesa purgante, la Chiesa trionfante. La Chiesa militante siamo noi che viviamo, sono i battezzati che vivono la fede nel tempo, sulla terra. La Chiesa purgante sono coloro che sono in purgatorio, cioè che si stanno purificando ma sono salvati, sono nella comunione con Dio. E infine la Chiesa trionfante, cioè quella Chiesa composta da tutte le anime che sono in paradiso. Anche questo non abbiamo timore di dire queste cose, perché una delle caratteristiche negative, forse la più negativa del nostro tempo, è il secolarismo, cioè quell'ideologia che è riuscita, ma continua a tendere, a espellere il soprannaturale dalla nostra vita. Non solo dalla vita pubblica, come è avvenuto a partire dalla Rivoluzione francese, no? Dove con il laicismo la fede è stata a volte perseguitata, ma sempre emarginata, cioè messa ai margini. Credere è un problema tuo. Se tu credi in Dio, fatti tuoi, ma questo credere non deve avere nessun risvolto pubblico, cioè nessun risvolto nella vita pubblica. Il laicismo o secolarismo, chiamatelo come volete. Ma non è solo questo. A volte siamo noi che pratichiamo il laicismo, senza chiamarlo così, o per rispetto umano o per eccesso di laicità, se vogliamo, di laicismo. E ci dimentichiamo che la fede non è qualcosa che riguarda soltanto la mia persona o quella della mia famiglia, dei miei amici, eccetera. Perché nel cristianesimo c'è questa dimensione missionaria intrinseca. Cioè io battezzato devo portare, testimoniare Cristo. Ovunque mi trovi. Ora mi direte, è facile dire queste cose in Occidente, è verissimo, è molto più difficile dirlo dove, in un paese islamico, in un paese dominato dal laicismo, dall'ateismo, come è stato durante il Novecento, nei paesi comunisti, era molto più difficile, è molto più difficile oggi. Tant'è vero che nel Novecento ci sono stati molti più martiri per la fede di tutti i martiri che ci sono stati nel corso dei 19 secoli precedenti, compresi anche i primi 300 anni, che sono stati 300 anni non di una ininterrotta persecuzione, ma certamente di frequenti attacchi alla fede, persecuzioni ai credenti. Allora, vediamo la Chiesa. Abbiamo visto la Chiesa come mistero, adesso vediamo la Chiesa come realtà visibile e spirituale contemporaneamente. Chiesa umano-divina. Dicevo, la Chiesa militante, la Chiesa nel tempo, nella storia, la Chiesa trionfante, quella composta dai salvati che sono in paradiso, quella purgante da coloro che sono in purgatorio. E questa umano-divinità va sempre tenuta presente, perché è una caratteristica della Chiesa. Quando parliamo della Chiesa peccatrice, parliamo di noi peccatori. La Chiesa in sé non pecca, peccano gli uomini che la rappresentano. O se volete, pecca la Chiesa militante. Quindi c'è questo duplice aspetto sempre da tenere presente. C'è la nostra miseria, ma anche noi siamo Chiesa, e questa presenza misterica nella Chiesa, misteriosa, per cui ogni qualvolta noi entriamo in una Chiesa e vediamo accesi dei lumini, sappiamo che lì Dio è presente realmente. Cioè nel tabernacolo, nel Santissimo Sacramento, nel tabernacolo c'è Dio. Ricordiamocelo, perché noi lo diamo per scontato, ma sì, però cioè, perché ci inginocchiamo? Perché lì c'è Dio, c'è la presenza di Dio reale. Cioè nell'ostia che si riceve facendo la Santa Comunione, si riceve il corpo di Cristo, il suo sangue. E questo è il miracolo del cristianesimo, l'unicità. Non c'è un'altra religione rivelata da Dio agli uomini, che può dire Dio è presente tutte le volte che entro in una chiesa, tutte le volte che ricevo la comunione, la santa comunione. Nel primo capitolo, laddove si intende soprattutto rispondere alla domanda su che cosa sia la Chiesa, essa viene descritta come una realtà complessa. Ora ci domandiamo in che consiste tale complessità. Qualcuno potrebbe rispondere che la Chiesa è complessa in quanto complicata, e dunque difficile da spiegare. Qualcun altro potrebbe pensare che la sua complessità derivi dal fatto di essere un'istituzione carica di 2000 anni di storia, con caratteristiche diverse rispetto a ogni altra aggregazione sociale o religiosa. Nella lingua latina, però, la parola complessa indica piuttosto l'unione ordinata di aspetti o dimensioni diverse all'interno di una medesima realtà. Per questo la Lumen Gentium può affermare che la Chiesa è un organismo ben compaginato nel quale convivono la dimensione umana e quella divina, senza separazione e senza confusione. Ecco perché ritorniamo al mistero. C'è qualche cosa nella Chiesa che la nostra ragione, che va oltre, la nostra ragione non può spiegare, la nostra intelligenza si ferma, contempla, adora, ringrazia, crede, ma come faccio a spiegare una realtà che è umano-divina? Sì, posso balbettare qualche espressione, ma poi ci devo credere sostanzialmente. Sicuramente non è contraria alla ragione, non è contraddittoria, cioè non c'è una palese contraddizione. Però è evidente che c'è qualcosa che sfugge alla nostra, per quanto sviluppata sia, intelligenza. La prima dimensione, quella visibile, fisica, umana, è subito percepibile in quanto la Chiesa è una comunità di uomini e donne che condividono la gioia e la fatica di essere cristiani con i loro pregi e difetti, annunciando il Vangelo e facendosi segno della presenza di Cristo che ci accompagna nel cammino della vita. Eppure tale aspetto, che si manifesta anche nell'organizzazione istituzionale, non è sufficiente a descrivere la vera natura della Chiesa, perché essa possiede anche una dimensione divina. Quest'ultima non consiste in una perfezione ideale o in una superiorità spirituale dei suoi membri, ma nel fatto che la Chiesa è generata dal disegno d'amore di Dio sull'umanità, realizzato in Cristo. La Chiesa perciò è allo stesso tempo comunità terrena e corpo mistico di Cristo, assemblea visibile e mistero spirituale, realtà presente nella storia e popolo pellegrinante verso il cielo. La dimensione umana e quella divina si integrano armoniosamente, senza che l'una si sovrapponga all'altra. Così la Chiesa vive in questo paradosso, è una realtà insieme umana e divina che accoglie l'uomo peccatore e lo conduce a Dio. Per illuminare tale condizione ecclesiale, la Lumen Gentium rimanda alla vita di Cristo. Cioè dice, guardate come ha vissuto Cristo. Infatti, chi incontrava Gesù lungo le strade della Palestina faceva esperienza della sua umanità, dei suoi occhi, delle sue mani, del suono della sua voce. Chi decideva di seguirlo era spinto proprio dall'esperienza del suo sguardo ospitale, dal tocco delle sue mani benedicenti, dalle sue parole di liberazione e di guarigione. Allo stesso tempo, però, andando dietro a quell'uomo, i discepoli si aprivano all'incontro con Dio. La carne di Cristo, infatti, il suo volto, i suoi gesti, le sue parole, manifestano in modo visibile il Dio invisibile. Cristo uomo e Dio, la Chiesa umano-divina. È il mistero di fronte al quale ci dobbiamo chinare, pregare, riconoscere la nostra incapacità di entrare completamente alla luce della realtà di Gesù. Possiamo adesso tornare alla Chiesa. Quando la guardiamo da vicino, vi scopriamo una dimensione umana fatta di persone concrete, che a volte manifestano la bellezza del Vangelo e altre volte faticano e sbagliano come tutti. Tuttavia, proprio attraverso i suoi membri e i suoi limitati aspetti terreni, si manifestano la presenza di Cristo e la sua azione di salvezza. Come diceva Benedetto XVI, non c'è opposizione tra Vangelo e istituzioni, anzi, le strutture della Chiesa servono proprio alla realizzazione e concretizzazione del Vangelo nel nostro tempo. Non esiste una Chiesa ideale e pura separata dalla terra, ma solo l'unica Chiesa di Cristo incarnata nella storia. Attenzione a quelli che idealizzano la Chiesa ideale sarebbe. No, cioè la Chiesa che hai in mente tu non esiste, esiste la Chiesa del Papa regnante. La chiesa del vescovo della tua diocesi, del tuo parroco, la chiesa che ti ha battezzato, la chiesa che tu frequenti. La chiesa è un corpo vivo, non è una dottrina, non è un insegnamento, ha una dottrina, certo, esplicitata nel catechismo della Chiesa Cattolica in particolare. Ha una dottrina nel suo magistero, in particolare quello del Papa e dei vescovi in comunione con lui. Ma non è riconducibile alla sua dottrina, è il mistero di Dio che opera nella storia attraverso il sacrificio di Cristo. In questo consiste la santità della Chiesa, nel fatto che Cristo la abita e continua a donarsi attraverso la piccolezza e la fragilità dei suoi membri. Cristo parla al mondo attraverso di noi, attraverso di te, sì, attraverso di te, perché anche tu sei la Chiesa, sei un pezzo della Chiesa. Anche a te, quando ti guardano, vedono un pezzo di chiesa che la rappresenta, per cui attento a come ti comporti, attento a quello che dici, perché sei un testimone del Vangelo. Gesù si rende visibile attraverso la debolezza delle creature, continuando a manifestarsi e ad agire. Per questo Papa Francesco, nel suo programma pastorale, che è il documento principale, l'Evangelii Gaudium, esorta tutti a imparare a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell'altro. Questo ci rende capaci ancora oggi di edificare la Chiesa, non soltanto organizzando le sue forme visibili, ma costruendo quell'edificio spirituale che è il corpo di Cristo, attraverso la comunione e la carità tra di noi. La carità, infatti, genera costantemente la presenza del risorto. Voglia il cielo, affermava Sant'Agostino, che tutti pongano mente solo alla carità. Essa sola, infatti, vince tutte le cose, e senza di essa tutte le cose non valgono niente. Ovunque essa si trovi, tutto attira a sé. Bene, questa era la catechesi, la seconda catechesi di Papa Leone. Con questo mi taccio, mi fermo, rispondo alle vostre domande. Pronto?
Pronto, buonasera dottor Marco. Intanto buona quinta di Pasqua a lei e a tutti gli ascoltatori. Mi chiamo Giovanni e chiamo da
Grazie.
Verona. Grazie. Mi chiamo Giovanni e chiamo da Verona e chiamavo per una domanda, riflessione proprio su quest'ultimo passaggio che lei ha sottolineato giustamente, ossia la Chiesa non è la Chiesa che mi idealizzo io, ma è la Chiesa del Papa regnante, del mio vescovo, della mia diocesi. Però alla luce di questo, volevo anche sottolineare un'altra realtà, che è quella che spesso leggiamo nel Vangelo, quando Cristo verrà, troverà la fede sulla terra. E cosa voglio dire con questo? Perché è vero che la Chiesa è quella del Papa regnante e del Vescovo che Dio mi ha donato, però è anche vero che c'è una realtà dove diciamo le liturgie sono ridotte sempre più all'osso, c'è una scontistica, la chiamo scontistica, è sempre più triste, perché appunto queste liturgie ridotte all'osso vanno a scremare tanti passaggi anche salienti della liturgia stessa all'interno della messa, della via pasquale e di tante altre cose, comprese via crucis varie. E allora la seconda, mi aggancio anche a una realtà, perché c'è sempre il passo del Vangelo, dice: a chi fu dato tanto, tanto verrà chiesto, ma a chi fu affidato tanto sarà chiesto molto di più. È vero che la Chiesa è la Chiesa del Papa regnante, su questo non c'è dubbio, perché verso il Papa c'è il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà, però è anche vero che comunque siamo tutti responsabili in forma di affidamento di ciò che ci viene dato e affidato, affinché poi quando Cristo verrà troverà veramente la fede, troverà ancora la fede sulla terra. E allora è questa la domanda, questa realtà della Chiesa che sotto tanti punti di vista sta perdendo anche nelle liturgie tante cose, l'abbiamo ridotta certe volte anche a dei teatrini ambulanti, quasi che abbia paura e si stia uniformando all'umanità stessa, forse questa non è proprio, non è da giustamente da idealizzare la mia Chiesa come la voglio io, ma c'è anche una realtà ben precisa alla quale dovremmo far fronte tutti. Ascolto per radio, spero di essermi fatto capire, sì. E grazie in anticipo.
Sì, io credo che dobbiamo stare attenti a non subire la tentazione che parte da dei dati di fatto che lei ha descritto e mette in discussione tutto il resto. Perché quello che è il giudizio del comportamento, soprattutto di chi ha ricevuto molto, o di quelli a cui sono state affidate le anime, i fedeli, eccetera, lasciamolo a Dio, cioè non è che siamo noi che dobbiamo giudicare o possiamo giudicare. Possiamo constatare se siamo storici, dovremmo magari ricostruire un quadro storico di un periodo della Chiesa, però non spetta a noi dare dei giudizi, li darà Dio. Ma quello che mi sembra un punto invece molto importante è che attraverso queste debolezze della storia della Chiesa, che guardi, non sono solo della Chiesa di oggi, sono della Chiesa di sempre, cioè che nasce male, voglio dire, con traditori, non soltanto il traditore che fa una brutta fine, ma traditore perché il capo della Chiesa tradisce il suo Signore 3 volte in una notte. Gli apostoli scappano. Immediatamente cominciano a esserci divisioni all'interno della comunità di Gerusalemme fra i giudeizzanti, quelli che pensavano che ci fosse soltanto il popolo di Israele come depositario, quindi per essere cristiani bisognasse passare attraverso la religione di Israele. E San Paolo, che invece capisce e riceve il mandato di portare il Vangelo a tutti gli uomini, a tutti i popoli, come peraltro Gesù aveva detto esplicitamente, a tutte le nazioni, dice, scendendo al cielo. Per cui la storia della Chiesa è la storia dell'esaltazione della gloria di Cristo, ma anche del tradimento di Cristo. Pensi a quante eresie sbocciano appena finisce la persecuzione. dopo il IV secolo. Pensi alla situazione della Chiesa al tempo della Riforma. Quanti vescovi con concubini, concubine, concubina, forse anche concubine. Se leggiamo la storia della Chiesa della Germania, per esempio, nell'epoca di Lutero, è un disastro. Cioè, Lutero, quando arriva a Roma, viene scandalizzato dalla paganità della corte pontificia. E reagisce male. Cioè, invece di reagire come fece San Francesco, che di fronte a una chiesa bisognosa di riallacciarsi agli ideali di povertà, di purezza, di distacco dal mondo, era molto impregnata di mondo, allora lui decide di dare l'esempio. E porta dentro quella chiesa, con i problemi che c'erano, la soluzione. Porta dentro la luce. E questo aiuta la chiesa a riprendersi, tutta la chiesa a riprendersi. Lutero fa il contrario, di fronte alla corruzione della chiesa rompe. La Chiesa ne fa un'altra. E questa è una tentazione che abbiamo anche oggi, cioè di fronte alla crisi della Chiesa, chiamiamola così. La nostra tentazione non è quella del lavoro umile quotidiano, stando dentro la comunione, dando l'esempio, senza giudicare, ma facendo il bene e dicendo la verità tutti i giorni. La nostra tentazione è quella di rompere, di criticare, insinuare il dubbio, però sarà vero quell'atteggiamento, sarà veramente il Papa, o pensi a quante sciocchezze sono state dette sull'elezione di Benedetto XVI, invalida, quante sciocchezze sono state dette, quante cattiverie sono state dette durante il pontificato di Papa Francesco. E allora, se noi amiamo la Chiesa, noi dobbiamo amare la Chiesa che c'è, anche con i difetti, i limiti, le mancanze. Cioè, i papi non è che sono santi perché sono papi, non c'è nessun automatismo magico. Ci sono stati dei papi nella storia che sono stati dei delinquenti, eppure sono stati papi, sono papi. Si sono comportati male, ma è lì che bisogna. Perché sai, quando abbiamo di fronte il papa santo, bravo, che tutti. Chi è che si oppone? È quando c'è qualche difficoltà che si vede se sei veramente cattolico, perché sono capaci tutti, se no, di essere riconoscenti nei confronti di una figura che si erge al di sopra di tutte per le sue qualità, eccetera. Quindi, concludendo, tanta umiltà, cioè noi non giudichiamo. Noi amiamo la Chiesa così com'è, che c'è, e cerchiamo, attraverso il nostro modestissimo esempio, di aiutarla a superare le difficoltà, a diventare più santa, ma non attraverso il giudizio. E poi diciamo la verità. Diffondiamola la verità del magistero, la verità dell'insegnamento, la verità del catechismo, oltre naturalmente che la verità della parola di Dio, della Bibbia. Pronto?
Pronto? Pronto?
Prego.
Siamo in Bernizzi, io sono Franco da Roma. Innanzitutto complimenti
Sì, mi
per
dica,
la
signor.
sua, definizione di chiesa che è assolutamente corrispondente alla realtà. Solo volevo dirle una cosa, come lei pensa o come si concilia il fatto della temporalità dei padri con la vocazione mistica e spirituale della Chiesa, che mi sembra la maggiore capacità della Chiesa, la maggiore peculiarità. Ecco, come la vede lei il fatto che per tanti anni, addirittura per secoli, abbia avuto un sistema di potenza temporale che appunto ha dato modo a tante persone di andarsene dalla Chiesa e addirittura a Lutero di fare una scissione.
Sì. Allora, la prima cosa che bisogna dire è che i santi mangiano a mezzogiorno. Quindi, anche la Chiesa ha bisogno di un potere terreno. Piccolo, grande, questo è un altro discorso, ma ce l'ha bisogno per essere libera. La Chiesa oggi è libera. Perché c'è la città del Vaticano, che è un fazzoletto, ma garantisce quell'autonomia, quell'indipendenza al Vescovo di Roma, al Sommo Pontefice, che non avrebbe se non avesse questo fazzoletto di territorio che garantisce la sua libertà. Perché se non l'avesse, dipenderebbe da dalle potenze limitrofe. Dovrebbe chiedere per uscire, andare, fare, per aiutare anche, pensi solo dal punto di vista economico. Faccio solo l'esempio: durante la prima guerra mondiale, quando la Chiesa non aveva un territorio. Cioè, non dimentichiamoci che dal 1870, quando l'esercito italiano invade la Chiesa e sottrae con la forza al Papa il suo territorio, cioè lo Stato del Vaticano, e oggi parliamo di rispetto del diritto internazionale. Ecco, questo che avviene nel 1870, come quello che era avvenuto 9 anni prima, è la chiara violazione del diritto internazionale, perché l'esercito italiano invade uno Stato sovrano. Poi lei mi può dire, ma però i papi era meglio, sarebbe stato meglio se... Questo è un altro discorso, ma c'era uno Stato, come c'era lo Stato del Granducato di Toscana piuttosto che il Regno delle Due Sicilie, può piacere, non piacere, ma erano stati che vengono invasi da un esercito che li conquista con la violenza militare. Violazione palese del diritto internazionale. Poi 50 anni dopo Paolo VI dirà che è stata la provvidenza, io lo credo, perché questo ha permesso al Papa di essere più libero, di non essere considerato sullo stesso piano dei capi di Stato degli altri stati, ha portato la funzione, il ruolo della Santa Sede oltre gli stati, al di sopra. Però questo lo può dire chi, spogliato, vittima di un'ingiustizia, capisce che era un disegno della provvidenza 50 anni dopo, ma rimane l'ingiustizia. E per farle l'esempio, tra il 1870 e il 1929, quando vengono fatti i patti lateranensi tra l'Italia e la Santa Sede, che restituiscono libertà alla Chiesa, perché le danno un piccolo Stato, l'attuale città del Vaticano, all'interno del quale può però la Chiesa può esercitare liberamente la sua missione, che è certamente una missione spirituale anzitutto, di evangelizzazione, ma come dicevo all'inizio, anche i santi mangiano a mezzogiorno, cioè è una missione che ha bisogno dei soldi, ha bisogno della benzina, ha bisogno di quelle strutture minimali, eccetera. E la conferma delle grandi mancanze provocate da questa mancanza di libertà, delle gravi ferite dovute alla mancanza di questa libertà, è che per esempio la Chiesa durante la Prima Guerra Mondiale non poteva comunicare nel suo desiderio di creare delle condizioni di pace fra gli stati che si facevano la guerra, non avendo un proprio territorio, essendo quindi all'interno del territorio italiano, non poteva comunicare con le ambasciate degli stati che erano in guerra contro l'Italia, cosa che invece non avverrà durante la Seconda Guerra Mondiale, quando all'interno della Città del Vaticano rimarranno sempre presenti, aperte le ambasciate di tutti gli stati. E questo fu un grande problema per il pontefice di allora, che era Benedetto XV. Grande tessitore della pace, che però non poteva comunicare con gli ambasciatori dell'Austria, della Germania, perché non c'erano ovviamente a Roma, essendo in guerra contro l'Italia. Quindi il potere temporale ci vuole, poi sono d'accordo che la Chiesa è altra. Quindi bisogna privilegiare, sottolineare soprattutto l'aspetto di evangelizzazione spirituale, di annuncio, di magistero, eccetera. Però ecco, non dimentichiamo mai, non idealizziamo mai le cose al punto da dimenticare le necessità materiali, ecco, perché sennò facciamo un danno alla Chiesa stessa, tra l'altro. Pronto? Bene, siamo arrivati al termine, abbiamo cominciato la lettura della Lumen Gentium, nell'ottica poi di sottolineare l'importanza della figura del laico, così come viene presentato nel Magistero della Chiesa. Lo facciamo attraverso la lettura delle catechesi di Papa Leone durante le udienze del mercoledì. E arriveremo anche alla figura del laicato. Intanto ci ripassiamo un po' i documenti del Concilio Vaticano II. Buonanotte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.